Huawei.
Pure all'anato lo sanno questi giorni.
Quindi è americano.
Ma
adesso lo no.
Che vuoi americano?
No, sono tutto fatto in Cina queste cose. Però. Sì, figura. La devo ancora
vedere. Molto bene.
Di ammannanza. L'orario si sta.
Bene,
ci siamo, sono le 7.
Le 7. E quindi noi mettiamoci in movimento per la quinta domenica di Pasqua. La prima lettura della liturgia di domenica prossima è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9, dal versetto 26 al versetto 31. Versetti che si inseriscono nel contesto degli avvenimenti che fanno seguito alla cosiddetta conversione di Saulo, che poi è San Paolo. Capitolo 9, dal versetto 26 al versetto 31. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 3, dal versetto 18 al versetto 24. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo, è il salmo 22, il salmo che Gesù ha fatto suo come preghiera nel momento della sua agonia sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il salmo 22. Salmo che ci ha accompagnato nel corso della Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme in poi, è il salmo che viene ripreso per la preghiera responsabile in questa quinta domenica di Pasqua. Naturalmente alcuni versetti del salmo, che così come è un salmo di lamento, è anche un salmo che celebra un trionfo vittorioso. Seconda lettura, dunque, vi dicevo, la prima lettera di Giovanni, il capitolo 3, e quindi il brano evangelico. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8. Come ben sappiamo, il tempo di Pasqua si sviluppa in un ciclo di 7 settimane, fino al 50° giorno, che è la Pentecoste. Sono i giorni della nuova e definitiva creazione. La resurrezione del Signore Gesù apre ormai la soglia dell'Eterno, mentre l'universo creato entra nella luce che brillava fin dall'inizio. È finito il tempo del buio e della paura. Ormai la forza dello spirito creatore dilaga senza ostacoli, senza impedimenti, riconducendo ogni creatura alla originaria volontà del Padre. Ha vinto la forza pietosa della riconciliazione voluta da Dio per tutte le sue creature. Non dimentichiamo mai quale dignità è stata conferita a noi che, battezzati in Cristo, siamo stati rivestiti di luce e di nuova bellezza. Lo Spirito Creatore ha soffiato sulle acque del nostro fonte battesimale e dalla roccia è scaturita una sorgente d'acqua zampillante, e così noi siamo stati purificati per la vita eterna. Nel corso di queste settimane, seguendo le indicazioni che la Chiesa ci suggerisce per mezzo della liturgia, procediamo anche noi nell'ascolto della parola, che è sempre ricchezza inesauribile, e procediamo nella celebrazione di un mistero che ci fa commensali al banchetto del Regno. Allarghiamo il cuore ed esultiamo. Senza misura ci è stata donata la potenza creatrice e consolatrice dello Spirito Santo, che ci consegna al Signore nostro Gesù Cristo. In Lui rimarremo, in Lui dimoreremo e in Lui porteremo frutto. Ed ora leggiamo un testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli. Come vi dicevo, siamo rimandati a fatti che fanno seguito alla conversione di Saulo. Leggiamo nel capitolo 9, dal versetto 26 al versetto 31. Pier Francesco.
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.
Ecco, grazie. Cosa vuol dire per Saulo essere diventato discepolo del Signore e incontrare, d'altra parte, il sospetto degli altri che a Gerusalemme ancora sono disinformati circa quello che è avvenuto? Diventare discepolo del Signore. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 8.
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Ecco qui cosa significa diventare discepoli del Signore. Quinta domenica di Pasqua. Noi ci accostiamo al brano evangelico ritornando al Salmo 118. E affrontiamo questa sera la lettura dell'ultimo salmo della raccolta di cui ci stiamo occupando da alcune settimane a questa parte, che va sotto il titolo di Hallel egiziano, i salmi da 113 fino al nostro 118. I salmi che accompagnano lo svolgimento del banchetto pasquale, sono presenti in tutte le celebrazioni festive, secondo la tradizione liturgica di Israele, sono i salmi che ricostruiscono il percorso, che rievoca i fatti esemplari dell'Esodo, dall'uscita dall'Egitto, attraverso il deserto e tutte le vicissitudini che nel corso della traversata il popolo ha sperimentato, con tutta la potenza dei doni che lo hanno consacrato nell'appartenenza al Signore mediante l'alleanza, fino all'ingresso nella terra. L'itinerario esemplare di quelle tappe nella storia della salvezza che poi si ripropongono con altre modalità, con altre sottolineature, con altre equilibrature, ma rimangono come un riferimento indelebile, rimangono come un richiamo interpretativo della storia della salvezza a cui noi tutti facciamo ricorso. È l'itinerario redentivo di quella opera di salvezza mediante la quale il mistero di Dio ha preso dimora nella storia umana e ha aperto, non solo per quel popolo in quell'occasione, ma per l'umanità intera, la strada che riconduce coloro che sono esuli dalla vita alla sorgente da cui tutti proveniamo. È la strada che si è aperto in virtù dell'evento di cui è stato protagonista il Signore Gesù, che per tutti è morto ed è risorto. Lo Hallel egiziano. E l'ultimo Salmo, 118, è, come tante altre volte già ricordavo, una voce dominante nel tempo pasquale, in particolare nella settimana di Pasqua, il giorno della Domenica di Resurrezione, così nel corso della settimana che giunge fino alla seconda Domenica di Pasqua. Basterebbe dare uno sguardo ai libri liturgici per renderci conto di come il Salmo sia citato per esteso o anche solo per singoli versetti che rispuntano quotidianamente come voce che accompagna la celebrazione del mistero pasquale in quelli che sono i giorni della settimana santa. La settimana santa è la settimana che precede la Pasqua di Resurrezione, ma i giorni della santità ormai instaurata e celebrata in tutta la sua inesauribile fecondità di salvezza. E dunque Salmo 118 lo ritroviamo questa sera mentre ci stiamo disponendo a celebrare la quinta domenica di Pasqua. Nel contesto della raccolta dello Hallel egiziano abbiamo a che fare con la tappa finale che per un'evidenza che non sfugge a nessuno assume senz'altro una rilevanza particolarmente autorevole. È la tappa finale di un itinerario così impegnativo come quello che abbiamo ripercorso passo passo a partire dal Salmo 113. Il nostro Salmo ci rimanda con molteplici segnali alla celebrazione di una liturgia di ringraziamento. Sullo sfondo del nostro Salmo, ma è uno sfondo piuttosto emergente, a riguardo del quale i commentatori, gli studiosi, coloro che esercitano un servizio significativo nella lettura dei testi biblici non hanno alcun dubbio. Una liturgia di ringraziamento dove emerge la presenza di un personaggio che racconta qual è stata la vicenda che l'ha coinvolto. E il personaggio è reduce da un'impresa che ha toccato livelli estremamente drammatici e senza che il Salmo ci informi circa i dettagli della vicenda, che tutto sommato sarebbero assai dispersivi. Il dato determinante è la comparsa adesso di questa figura che si presenta come testimone di una vittoria ormai conseguita nel conflitto con situazioni, vicende, interlocutori, avversari che in tutti i modi, fino a giungere alle minacce più gravi, lo hanno contrastato. Ed ecco il suo racconto. E il suo racconto incrocia e trascina anche nel percorso che gli sta compiendo partecipazione della folla umana. Abbiamo a che fare con una scena che ci consente di riconoscere la venuta, l'arrivo, l'ingresso trionfale di colui che accede a un luogo che nel linguaggio della rivelazione biblica è la terra, è la città, è il tempio. E appunto abbiamo a che fare con un testo che si inserisce nel quadro di una celebrazione liturgica, così come avveniva nell'antico tempio a Gerusalemme. Ed ecco che questa sua avanzata, questo suo modo di comparire e di testimoniare quanto è avvenuto, incrocia altre voci, altre presenze che danno modo di riconoscere la partecipazione corale di un corteo processionale, ma è un corteo piuttosto come dire eterogeneo, piuttosto disarticolato e nello stesso tempo unificato e convergente nella prospettiva che il personaggio anonimo che già citavo, che poi nell'interpretazione corrente già da epoca antichissima viene identificata come una figura messianica, è un personaggio messianico, è il Messia, è il protagonista che viene. Ebbene, ecco, in quella prospettiva viene coinvolta la partecipazione della moltitudine umana. Comunione tra il singolo e la moltitudine è una delle indicazioni già programmatiche per quanto riguarda la lettura che adesso subito affronteremo, di cui vale la pena tener conto per quanto riguarda il nostro Salmo 118. E in prospettiva vedete proprio il nostro Salmo, un invito a affacciarci sulla scena dove la storia umana è in atto e si sta svolgendo nello spazio del nostro mondo e nei tempi che ricapitolano tutto del passato e anticipano già tutto del futuro. Oltretutto notate che il nostro Salmo 118 si apre e si chiude con la stessa antifona. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, questo versetto che abbiamo già incontrato in altre occasioni e che è qui in apertura del Salmo 118, ma è anche presente nella chiusura di esso, versetto 29, celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. È un'antifona invitatoria, che apre ma anche chiude, e dunque nel momento in cui il versetto 29 chiude il Salmo, in realtà lo rilancia, lo riapre, lo trasforma nell'invito a proseguire nella celebrazione di quella unica immensa liturgia che ricapitola lo svolgimento della storia umana in rapporto alla comparsa del protagonista, la figura messianica che avanza sulla scena e che dà testimonianza della sua vittoria. Il Salmo, a partire dal versetto 1, si sviluppa secondo le modalità caratteristiche dei canti di lode. In questo caso possiamo anche meglio precisare un canto di ringraziamento, come già vi dicevo. È un invitatorio dal Salmo, dal versetto 1 che già leggevo al versetto 4. Sono quattro versetti che danno slancio ai interlocutori che vengono coinvolti nella partecipazione a una grande festa. Il fervore della festa viene sollecitato col massimo dell'impegno, e a partire dal versetto 5 poi ecco è l'anonimo personaggio che poi meglio definivo come una figura messianica che compare sulla scena della storia umana e dà testimonianza di quello che gli è avvenuto, di qual è l'evento di cui è stato protagonista. È lui, dal versetto 5 al versetto 18, che si presenta e racconta qual è stato il dramma nel quale è stata coinvolta la sua vicenda, la sua missione. In realtà il testo si articola in tre tappe, che sono intervallate da due interruzioni, dove compaiono altre voci. Ce ne renderemo conto tra breve, senza bisogno che adesso andiamo troppo per il sottile. La testimonianza del nostro personaggio, due interruzioni che danno voce a altre presenze, che interferiscono con la testimonianza chiamiamolo pure del Messia. Dopodiché, dal versetto 19 al versetto 29, il Salmo dà spazio, sempre in riferimento al nostro personaggio che continua a essere figura determinante nella vicenda, ma dà spazio al corteo, e quindi la partecipazione all'evento di cui lui è stato protagonista da parte della folla umana. E allora questa seconda sezione del Salmo, dico seconda rispetto alla prima, che ci trasmette la testimonianza diretta del Messia. I primi versetti valgono come introduzione, e quindi dal versetto 19 in poi la seconda sezione del nostro Salmo, là dove compare in maniera più che mai massiccia e inconfondibile la folla umana, è lì quattro strofe, brevi strofe che adesso leggeremo. Ripartiamo dall'inizio, dopo quell'antifona: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele, questo che egli è buono, nella mia Bibbia in realtà compare soltanto nella traduzione in greco. Lo dica Israele, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, nel contesto della grande comunità di Israele, coloro che sono incaricati di un servizio sacerdotale, discendenti di Aronne, eterna è la sua misericordia. Il ritornello, come sappiamo, è già riferimento a un ritmo che scandisce dall'interno lo svolgimento della storia universale, così come è interpretato da coloro che sono addetti al servizio di quel sacramento mediante il quale Dio si è rivelato e ha instaurato un rapporto di alleanza con il suo popolo. E in più vedete, lo dica chi teme Dio, e adesso l'invito qui è rivolto a tutti i timorati di Dio, che significa essere proiettati verso una partecipazione che supera i confini particolari del popolo dell'alleanza, che continua a costituire un riferimento esemplare, emblematico, sacramentale, ma chi teme Dio e i timorati di Dio sono coloro che, appartenendo a tutti i popoli della terra, sono comunque coinvolti nell'appartenenza all'unico Signore della vita eterna e la sua misericordia. Dunque un invito che vedete si sta aprendo, si sta allargando in quella dimensione ecumenica a cui già accennavo inizialmente, tenendo conto oltretutto del fatto che l'ultimo versetto del nostro Salmo sarà a sua volta ancora un versetto invitatorio che rilancia il messaggio. E in più vedete il ritornello che conosciamo, che compare in tante altre occasioni, perché eterna è la sua misericordia. In realtà nel nostro Salmo assume una rilevanza particolarmente significativa, perché non si tratta soltanto di inviti rivolti a un'assemblea che sta crescendo nello spazio, ma si tratta anche di inviti che vengono rivolti alle generazioni del futuro, perché eterna è la sua misericordia. E l'evento che noi adesso celebreremo, rispetto al quale riceveremo una testimonianza che ci coinvolge nella pienezza della nostra vocazione alla vita, è evento che non soltanto si colloca puntualmente nello sviluppo della storia umana, ma investe di luce e di valore lo svolgimento della storia futura. Dal versetto 5, ecco, il personaggio messianico si presenta e racconta, vi dicevo, tre fasi nella sua testimonianza, dal versetto 5 adesso fino al versetto 7. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. Fino qui. E vedete, il nostro personaggio ha affrontato situazioni penose. Quando parla di angoscia, parla di una aggressione che lo ha stretto in un angolo. L'angoscia comporta un principio di soffocamento, dunque una minaccia grave, e se ha gridato, forse ha gridato semplicemente con un sospiro, un gemito, un singhiozzo, forse gli mancava addirittura il fiato necessario per poter gridare come un verbo del genere ci lascerebbe intendere. Eppure vedete, il Signore mi ha risposto, questo è il dato determinante. Laddove ha dovuto affrontare una contrarietà così massiccia, così incalzante, così stritolante, il Signore mi ha risposto e mi ha tratto in salvo. Dove questo mi ha tratto in salvo, mi ha tirato al largo, il largo, vedete, ha ripreso fiato, ha avuto modo di respirare. Tutto questo ad opera del Signore. L'avventura di cui egli, in cui egli è stato coinvolto e di cui adesso ci sta rendendo conto, lo ha esposto a una ostilità particolarmente pesante, ma la confidenza nel Signore è stata il filo conduttore di tutta la sua vicenda. Ed è proprio il Signore che lo ha tratto in salvo. Tenete presente che nel nostro Salmo il nome del Signore compare 27 volte, 3 per 3 per 3, 27 volte, il nome del Signore. Il nome del Signore in diversi casi è contratto. Le quattro lettere, il tetragramma sacro, impronunciabile, Yah, ecco. Una sola sillaba, ma è il nome del Signore, come qui nel versetto 5. Ho gridato al Signore e mi ha risposto, il Signore mi ha tratto in salvo. Ed ecco, vedete, questa confidenza tra lui e il Signore, questa intesa, questa solidarietà che ha dall'interno strutturato il suo vissuto alle prese con vicissitudini che, senza andare nei particolari, certamente sono state massimamente incresciose, il filo conduttore della sua vicenda, e i versetti seguenti lo confermano. Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Vedete, nel contesto di un conflitto che forse è cresciuto, ha raggiunto il massimo della minaccia, ma che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici, qui c'è anche il pronome di prima persona singola, io, questo sfiderò i miei nemici, non so come dice una traduzione. Come dici? Guarderò. Ecco, sì, guarderò dall'alto, così, guarderò dall'alto. Cioè, è un modo di affermare la propria libertà, la propria indipendenza rispetto all'aggressione dei nemici, che pure imperversano. Ma non sono stato preda della loro aggressione, intanto perché liberato interiormente dalla paura, e poi perché addirittura il Signore gli ha conferito quella libertà interiore gli ha trasmesso uno sguardo in grado di oggettivare la presenza dei suoi nemici senza subire l'effetto minaccioso dell'ombra che si proiettano, ma semmai proprio riversando su di loro una luce che, per così dire, proietta l'ombra dall'altra parte. Li ha visti nella luce i suoi nemici, non ne ha subito l'aggressione fisica o anche soltanto l'aggressione morale, la minaccia che intimorisce o la presenza che incombe come un'ombra che toglie la luce. È così che sono andate le cose, vedete, un conflitto che lo ha coinvolto nell'intimo, dove ha sperimentato il turbamento più angoscioso, ma il nostro personaggio messianico ha trovato nel Signore il motivo per respirare, per procedere nel suo cammino e per sperimentare in virtù di questa confidenza diretta e del tutto trasparente con il Signore una inattaccabile libertà interiore. Fatto sta che qui si inserisce adesso il primo dei due intermezzi a cui accennavo precedentemente. Vedete che cambia la voce. Nei versetti 8 e 9 è meglio rifugiarsi nel Signore. Voce questa che allude a qualcuno che riflette sulle vicende, come se qualcuno che assiste qualcuno che ascolta, qualcuno che è spettatore di questa vicenda, è in grado di elaborare una sentenza sapienziale, così come subito possiamo identificare e qualificare questi due versetti. Sono espressione di una di un animo meditativo che ha riflettuto sulla vicenda e che l'ha sintetizzata, per così dire, in una formula didattica. Ecco, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Due affermazioni che sono strettamente coordinate tra di loro e in realtà sovrapponibili. L'uomo, ogni uomo, e i potenti, coloro che esercitano un potere che, per come vanno le cose tra gli uomini, costituisce una pressione invadente rispetto alla quale appunto il personaggio messianico ha avuto modo di reagire e di reagire per la confidenza nel Signore, per come il Signore lo ha liberato, per come il Signore ha agito in lui, per come il Signore ha fatto di lui una presenza in grado di illuminare la scena dominata dai potenti attorno a lui. Ed ecco, vedete, c'è qualcuno che è già ha potuto sintetizzare le notizie ricevute in questo insegnamento, in questa formula sapienziale. Di seguito adesso la seconda fase della vicenda, così come il nostro personaggio ce ne dà notizia. E la situazione che pure è stata descritta essenzialmente nei versetti che già leggevamo in maniera piuttosto drammatica, ma già abbiamo come avuto modo di riprendere fiato, questo non toglie nulla alla gravità del conflitto che egli ha dovuto affrontare. Vedete, in quel contesto di liberazione interiore di cui ci parlavano i versetti che leggevamo, non per questo stesso motivo è venuta meno l'aggressione con cui dall'esterno e in maniera micidiale, insistente, insidiosissima, avversari, che qui non vengono meglio definiti, l'hanno comunque costantemente sottoposto a una prova dolorosissima. Infatti, vedete, tutti i popoli mi hanno circondato, più di così cosa volete? Col Goem, tutti i popoli, tutte le nazioni, e qui è proprio un conflitto, vedete, dove lui da solo si è trovata alle prese con l'avversione che gli è stata dimostrata da parte dell'umanità intera, figuriamoci, è più di così. Ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Vedete, questo adesso diventa come un ritornello, questo richiamo al nome del Signore, perché è la confidenza nel Signore che lo ha animato, che gli ha dato fiato, che lo ha liberato, e adesso, vedete, ce ne dà un riscontro in maniera puntualissima. Nel nome del Signore li ho sconfitti, e quindi mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Li ho sconfitti, li ho spazzati via, bisognerebbe tradurre così il verbo mul, li ho spazzati via. Mi piacerebbe dire circoncidere, li ho circoncisi, li ho spazzati via. E nel nome del Signore, nel nome del Signore si intende bene. E quindi di seguito, mi hanno circondato come api, come fuoco. La mia Bibbia dice che divampa tra le spine. In realtà probabilmente questo verbo sarebbe da tradurre che come un fuoco che si spegne tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Vedete, quando brucia uno spinaro, una fiammata violentissima, però si spegne presto. E così vedete come api, punzecchiato da tutti i lati, un'insidia perversa e intransigente, e d'altra parte vedete fiammate ricorrenti eppure senza storia. Nel nome del Signore li ho sconfitti. E prosegue: mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Dunque, vedete, tutto solo, aggredito, schiacciato, condannato, e emerge una figura dotata di quella libertà interiore di cui già sappiamo, ma è una figura che esercita una funzione di sovranità rispetto agli eventi che lo hanno stretto, assediato, oppresso in tutti i modi. Mia forte, mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Questo è l'ultimo versetto della seconda fase della sua testimonianza. Mia forza, mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Notate che qui il termine Yeshua è lo stesso termine che nel versetto immediatamente successivo, proprio nel rigo che segue, viene tradotto con vittoria. Vittoria, la mia salvezza, la mia vittoria. E vedete, è una vittoria regale la sua, è la vittoria di un sovrano la sua, ma è quella vittoria di cui egli può darci testimonianza, perché sua forza, il suo canto è il Signore, perché ha imparato a vivere in continuità con l'iniziativa del Signore, la fedeltà del Signore, l'inesauribile coerenza del Signore nel rivendicare la bellezza del creato e la bellezza della vocazione alla vita di ogni essere umano. Ed ecco il Messia come interprete esemplare di questa celebrazione che corrisponde nella storia umana alla parola creatrice di Dio, che tutto ha voluto instaurare come celebrazione di una bellezza eterna. Mia forza, mio canto è il Signore, è stato Lui la mia vittoria. E qui si inserisce una seconda voce, un secondo intermezzo, versetti 15 e 16, un secondo intermezzo, e qui è un'altra voce che non è quella misurata, ben ritmata dei sapienti o del sapiente che ha formulato quella sentenza precedentemente. Qui è la voce di un coro, e di un coro festoso, un coro che proviene da qualche angolo del mondo, della città, del tempio, qualcuno che già si sta preparando, grida di giubile, di vittoria. Ecco il termine che già abbiamo incontrato nelle tende dei giusti. Una scenografia che possiamo ricostruire con certe approssimazioni, forse proprio dall'interno del luogo che è la meta del viaggio che il nostro Messia sta percorrendo, si sta avvicinando e sta raccontando e sta dando interpretazione degli eventi nei quali è stato coinvolto. Intanto c'è un coro che si sta dando da fare per predisporsi a un evento così singolare come quello di cui si ha ormai una percezione inconfondibile. Nel corso del suo viaggio, vedete, questo Messia chiamiamolo pure così, già è in grado di suscitare testimonianze di comunione, nel caso del sapiente che ci ha ragionato sopra, nel caso di un coro che si sta destreggiando nel desiderio di dare forma a uno slancio interiore che si è manifestato come un'urgenza originalissima. E infatti, vedete, grida di giubile, di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Questo è un versetto che poi ritorna anche in un canto che spesso viene cantato nelle nostre chiese. Ecco. Dunque c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di grande, qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di meraviglioso, è l'opera del Signore, è la mano destra del Signore, l'intervento del Signore, c'è qualcuno che sta predisponendo la voce per partecipare alla celebrazione di questo evento che per adesso viene intuito, viene intravisto, ma già è una eco che la testimonianza del Messia mentre sta avanzando e prosegue nel suo viaggio fino al momento in cui entrerà là dove è la meta del suo trionfo, sta suscitando lungo il percorso. Ed ecco la terza fase della testimonianza del nostro Messia. Sono due versetti 17 e 18 e qui vedete lui fa riferimento al massimo della ostilità che ha dovuto affrontare quando si è trattato niente meno che di passare attraverso la morte. Non morirò, resterò in vita. Dunque ha toccato la morte e l'ha attraversata. E annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Già. E vedete qui dove il versetto 18 dice il Signore mi ha provato duramente, il verbo yassar, è stato messo alla prova, ma nel senso di una lezione, una lezione che ha saputo ben ricevere e ben gestire in maniera tale da potersi adesso presentare a noi come colui che racconta. Ecco il versetto che precede, 17, annunzierò le opere del Signore. Proprio in virtù di questo suo conflitto condotto al limite estremo fino all'impatto con la morte e là dove è stato coinvolto in un evento che proclama la vittoria della vita, la vittoria del Signore che vuole la vita, ecco che lui è diventato annunziatore, evangelizzatore, colui che racconta. E colui che vive proprio per raccontare le opere del Signore. E vive dunque perché questo racconto che passa attraverso la durissima prova di cui egli è stato oggetto sia matrice di vita piena, di vita autentica, di vita corrispondente alla alla iniziativa del Dio vivente per tutti gli uomini. Annunzierò le opere del Signore perché tutti gli uomini imparino a vivere, perché tutti gli uomini imparino a confidare nella fedeltà del Signore, perché tutti gli uomini imparino a affrontare le contrarietà che sono conseguenza del di quell'inganno che corrompe dall'interno l'esistenza umana e che diventa minaccia, che diventa ombra, che diventa recinto, che diventa orizzonte di morte, chiusura, prigionia, schiavitù, morte. Ebbene, perché gli uomini imparino a vivere in corrispondenza a quella iniziativa gratuita nell'amore per cui il Signore chiama gli uomini alla vita. Annunzierò le opere del Signore. Non morirò, resterò in vita. Questo ho da raccontare. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. E qui adesso, seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 19, l'intervento esplicito del corteo. Altre voci che adesso si accumulano, si accavallano, si incrociano e anche si fondono tra di loro, ma già abbiamo avuto a che fare con i due intermezzi che abbiamo messo a fuoco leggendo i versetti che precedono. Quattro brevi strofe. La prima strofa dal versetto 19 al versetto 21. Apritemi le porte della giustizia. Dunque, qui una cerimonia d'ingresso. Le porte della giustizia. Le porte, vedete, che introducono in quello spazio, che è lo spazio che consente di contemplare l'intenzione originaria del Dio vivente, la sua giustizia, la sua volontà d'amore. Apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi a rendere grazie al Signore. Ecco, è il suo modo di presentarsi, vedete, come colui che si è fatto carico di tutto il dramma, che il suo lungo viaggio gli ha trasmesso, se ne è fatto carico, lo ha fatto suo, e adesso voglio entrare per rendere grazie al Signore. Ed ecco un'altra voce che spiega, ma è questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. Ritorna il termine che abbiamo già incontrato. Dunque, senza andare ora tanto per il sottile, la porta si apre, e si apre per lui, vedete, si apre per la vicenda umana, per la storia umana, per il dramma di cui lui si è fatto carico. Si apre per tutta l'umanità che è coinvolta in quel dramma e che è assuefatta a una condizione di schiavitù rispetto alla morte e rispetto all'inganno della violenza, della prepotenza, del peccato, dell'egoismo umano che inquina il mondo e chiude tutto sotto il peso massiccio di una condanna a morte. E adesso, vedete, la porta si apre per lui, si apre per l'umanità che è coinvolta in questa, in questo suo passaggio, in questo suo modo di attraversare, per come si è dedicato al conflitto, e tutto solo, vedete, ne è risultato vittorioso. Ed ecco, il suo viaggio diventa come un immenso abbraccio, un'energia poderosa che trascina dietro di sé la moltitudine umana altrimenti derelitta, sconfitta, dispersa, prigioniera della morte. E qui la seconda strofa, versetto 22, arriviamo al versetto 24, seconda breve strofa. La pietra scartata dai costruttori, conosciamo questi versetti, li incontriamo altrove, li abbiamo incontrati anche nei giorni scorsi, sia nelle parabole, in alcune parabole del Signore, la pietra scartata dai costruttori, altri testi del Nuovo Testamento citano il Salmo 118, gli Atti degli Apostoli citano il Salmo 118. In questi giorni leggevamo il discorso di Paolo, no, leggevamo il discorso, uno dei discorsi di Pietro a Gerusalemme, dove cita espressamente il Salmo 118 negli Atti degli Apostoli. Ebbene, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Vedete, là dove colui che è stato scartato e buttato via è divenuto principio di fondamento di un nuovo edificio che adesso cresce e acquista una sua configurazione architettonica sempre più perfezionata, meravigliosa, entusiasmante, in quanto consente a tutti gli scarti del mondo di collocarsi al proprio posto, in maniera da contribuire alla costruzione del nuovo edificio, perché testata d'angolo del nuovo edificio è la pietra scartata. Questo è il materiale di cui adesso c'è bisogno e che non mancherà in nessuna maniera per l'edificazione di un nuovo edificio, corrispondente all'intenzione del Dio vivente, che ha trovato il modo per raccogliere tutto ciò che l'umanità ha disperso, per recuperare tutto ciò che è perduto, per riconciliare a sé tutto ciò che nella opinione degli uomini e per volontà degli uomini era oggetto di disprezzo e di condanna. Ed ecco la pietra scartata è divenuta testata d'angolo. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, ancora il versetto 24, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Probabilmente, vedete, questo è il giorno in cui il Signore agì, nel giorno fatto dal Signore. Questo è il giorno, quel giorno, ogni giorno, il nostro giorno, è il giorno in cui il Signore agì, è il giorno fatto da Lui, sì, ma perché ogni giorno è il suo giorno. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Forse ricordate, forse no, ma nella settimana di Pasqua questo versetto è stato proclamato al canto dell'Alleluia che introduce la lettura del Vangelo. Per 7 giorni di seguito, Alleluia, ed ecco il versetto. Questo è il giorno fatto dal Signore. Per 7 giorni di seguito, dalla domenica di Pasqua alla seconda domenica, tutti i giorni, la lettura del Vangelo è introdotta con questo versetto, del Salmo 118. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Terza strofa, adesso versetti da 25 fino a 27, il primo rigo del versetto 27, dona Signore la tua salvezza. Adesso vedete la partecipazione corale, c'è stato un momento nella strofa precedente di riflessione, la pietra scartata. È un momento contemplativo, che commozione, ma che novità straordinaria e meravigliosa che stiamo scoprendo come una novità che è operata dal Signore nelle cose del mondo, per come sono, viene da Lui trasformata la storia degli uomini, dei relitti, in storia di un'umanità redenta, riconciliata. Ebbene, è una meraviglia che trabocca dall'intimo. Che gioia! Ed ecco adesso, vedete qui una partecipazione corale, esplicita. Dona, Signore, la tua salvezza. Vedete che in ebraico qui è Oshana, Osanna, Osanna, Oshana. Quando diciamo Osanna, stiamo citando il Salmo 118. Oshana, Osanna, Hana, Adonai Oshana, dona Signore la vittoria, la salvezza. Vedete, quella salvezza di cui il Salmo ci ha parlato, personaggio messianico ha riportato questa vittoria, ed ecco, è per noi, è per tutti, è per ciascuno di noi, è per me, è per la nostra condizione umana. Osanna. Il Salmo 118 è il Salmo citato anche nel Vangelo che racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ben sappiamo, tant'è vero che subito qui sta scritto: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia facciamo nostro questo versetto e stiamo citando il Salmo 118. Benedetto colui che viene. Vedete che probabilmente anche qui bisognerebbe intendere benedetto nel nome del Signore colui che viene. Il nel nome del Signore sta con benedetto, non con colui che viene. Benedetto nel nome del Signore colui che viene. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Vedete, insieme con colui che viene, ecco, è l'umanità che viene, è la storia umana che viene, è il mondo che si sta ricomponendo, è l'edificio che si sta edificando, costruendo attraverso tutti gli scarti. Ed ecco, vi benediciamo dalla casa del Signore. È come se davvero ormai facessimo parte di questa costruzione dell'unico edificio che, guarda caso, viene senz'altro denominato casa del Signore. Questa è la casa del Signore. E noi vi abitiamo, e noi ci siamo accolti, e noi siamo parte costitutiva degli addetti alla costruzione dell'edificio. Dio il Signore è nostra luce. Questo ultimo rigo appartiene alla strofa che stiamo leggendo. Dio il Signore è nostra luce, con un richiamo alla luce della creazione, la prima creatura, dove tutto l'universo è rientrato in quell'epifania di luce che costituisce la prima creatura. Theos Kyrios Epiphanenimin, che è Epiphanenimin. Vedete, questo versetto compare nella liturgia bizantina più ripresa. Questo versetto, questo rigo, Theos Kyrios che Epiphanenimin, compare nella Cattolica di Stilo su una colonna. Era un versetto a cui era molto affezionato Totò, che tra l'altro ha riportato quella scritta, una croce. Theos Kyrios che Epiphanenimin. Lì si vede che chi ha lasciato quella traccia, gran parte degli affreschi sono venuti meno, c'è qualche elemento e questo è rimasto. Ebbene, questa cosa che è molto cara a Totò, e c'è una croce, e questa immagine è riportata nella preghiera per la Calabria. Lui l'ha voluta riportare là, sul retro di quel cartoncino. C'è esattamente questa immagine, che è questo rigo qui. Dio il Signore è nostra luce. Theos Kyrios che Epiphanenimin. È la luce. Ecco. E allora la quarta strofa, e concludiamo, è proprio ora. E ordinate il corteo con rami frondosi, adesso. Come se davvero quella che appariva un'assemblea tumultuosa, con tante presenze ma disordinate, forse addirittura in contrasto tra di loro, adesso invece un'organizzazione corale che garantisce l'afflusso regolare, continuo e coinvolgente, senza impedimento per nessuno, di tutta l'umanità. Coordinate il corteo con rami frondosi. Qui ancora una volta un accenno probabilmente alla festa delle capanne e quindi anche all'ingresso del Signore a Gerusalemme, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio, io ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Dopodiché il versetto che conclude, che è di nuovo il versetto invitatorio: celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Nel versetto 28 notate questo sei tu. Questo passaggio alla seconda persona singolare non può passare inosservato. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Qui è un soggetto che si esprime direttamente con tutta la sua propria coerenza e il valore della sua totale, sincera testimonianza. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Ricordate come si esprime Tommaso quando osserva le piaghe del Signore: mio Signore e mio Dio. Lasciamo il Salmo 118. E lasciamo così anche lo Hallel egiziano. E invece prendiamo contatto con il nostro brano evangelico. Ricordate che il testo è tratto dal capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni. Siamo dunque alle prese con le pagine dedicate agli avvenimenti che hanno luogo durante l'ultima cena. Dal capitolo 13 al capitolo 17 nel Vangelo secondo Giovanni, ben 5 capitoli, 5 interi capitoli dedicati a avvenimenti che si svolgono nell'arco di poche ore. Poche ore. L'ultima cena. Ebbene, vedete, Gesù e i discepoli. E i discepoli siamo noi, eh? Gesù e i discepoli, noi. Ed è questo il momento che esige un chiarimento. Cosa significa essere discepoli? È un chiarimento che avevamo intravisto. Mi ero soffermato solo per qualche istante quando abbiamo letto la prima lettura di domenica prossima e poi ancora il brano del Vangelo, ma è stato semplicemente un richiamo. Cosa significa essere discepoli? La questione adesso emerge nel contesto della celebrazione dell'ultima cena. Gesù e i suoi discepoli, Gesù e noi. E a questo riguardo il Salmo 118, vedete, ci ha proprio orientati in una prospettiva dove quel personaggio solitario, così singolare, che sembra essere come una figura dotata di una eccezionalità tale per cui resta incapace di comunicare, isolato in una sua posizione di straordinaria dignità, ma del tutto sproporzionata rispetto al contatto con la condizione umana. Proprio quel personaggio invece è il protagonista di una vicenda che instaura una relazione aperta alla comunione universale. Salmo 118. Ecco, adesso qui cosa è successo? Ricordate in questi capitoli il gesto di Gesù, la lavanda, poi i discorsi di Gesù, capitolo 13. Man mano la conversazione di Gesù e i suoi discepoli prende la forma di discorsi, e fino all'ultimo capitolo di questa sezione, capitolo 17, è la preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù. Fatto sta che alla fine del capitolo 13, ormai alla fine di esso, Gesù parla del lascito. Tante altre volte già ve ne parlavo, il termine entolì, tradotto comunemente con comandamento. Qui nel versetto 34, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Questo questo termine entoli, ritengo che senz'altro bisogna intendere nel senso di un lascito testamentario. Tra l'altro questo significato appartiene al valore originario del termine in greco, ed è la situazione nella quale Gesù si trova, è l'ultima cena, sta salutando i discepoli, addio, è il suo testamento, è il lascito di Gesù. E l'ascito di Gesù, vedete, questo amore come ho amato io, perché ho amato io, in quanto ho amato io, è la continuità tra il suo modo di amare e la situazione nella quale si troveranno i discepoli, e Gesù ne ha parlato qui in continuità con la rivelazione della gloria. Dal versetto 31, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, anche Dio è stato glorificato in lui, versetto 31, la gloria. Ricordate quello che è successo, Giuda è uscito, e quando egli fu uscito, dice il versetto 31, gloria. E la gloria di Dio interseca la nostra vicenda umana. Già il Salmo 118 a questo riguardo ci ha detto tante cose. E dunque c'è di mezzo una eredità d'amore che darà forma a un discepolato finalmente realizzato in pienezza. Vedete che qui il versetto 35 del capitolo 13 dice esattamente così: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Dunque è il lascito che affida ai discepoli, ed è la gloria di Dio che adesso è ormai intervenuta e si è ormai espressa in tutto il suo fulgore, in tutta la sua potenza nella storia umana, così che possa diventare operativo questo testamento, con il lascito che trasmette ai discepoli il dono dell'amore. Beh, vedete, il fatto è che qui il versetto 35 lo dice chiaramente, il discepolato sta qui, già. Ma il fatto è che questo lascito testamentario suppone lo strappo della sua partenza, e infatti qui Gesù nel versetto 33 lo ha appena affermato: figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico ora anche a voi, dove vado io voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, ma in rapporto a uno strappo alla partenza sua. Tant'è vero che poi interviene Simon Pietro, versetto 36: ma signore, dove vai? Quo vadis, quo vadis, dove vai, signore, dove vai? La sua partenza. E vedete, partenza significa separazione, e questa separazione in corrispondenza ai dati del tradimento che Gesù subisce in quanto ha fatto sua la nostra carne umana. Ricordavo un momento fa che qui è appena avvenuto nel versetto 30 che, preso il boccone, Giuda sia uscito, ed era notte. Tradimento, ma il tradimento, vedete, è già anche annunciato per quanto riguarda il comportamento di Simon Pietro, versetti 36, 37, 38, perché Simon Pietro chiede: dove vai, cosa vuol dire che ti allontani, che parti, che ti separi da noi, e vorrei seguirti, non è possibile. E Gesù, versetto 38, darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Dunque, questa separazione di cui Gesù sta parlando si inserisce nel contesto di un tradimento a cui Gesù va incontro e che non riguarda semplicemente Giuda, che riguarda esattamente i discepoli presi uno per uno e presi pure comunitariamente. Eppure Gesù parla di quel lascito che, vedete, sta in rapporto alla sua partenza. È un lascito testamentario. C'è di mezzo il suo andare incontro a una morte che subisce, peraltro, in un contesto drammatico come quello che stiamo intravedendo, ma che conosciamo bene per altra via. Ed ecco, Gesù parla di quel lascito al modo di una sua venuta e poi al modo di una speciale vicinanza. Qui vedete la questione su cui bisogna che ci intendiamo, perché capitolo 14 dal versetto 1, Gesù, che ha appena affermato che partirà e si separerà, non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, vado, torno. Se ne va o sta venendo? Si allontana o si avvicina? Beh, vedete, qui adesso discorso di Gesù, ma io credo che bisogna che torniamo un momento indietro, quando poi sarà giunta l'ora, ci fermeremo e voi potrete rientrare a casa vostra, e tutte le case poi sono un anticipo della casa del Padre, ma bisogna che torniamo un po' indietro, perché vedete, quando Gesù parla del nostro discepolato, perché parla del nostro, parla a loro, parla a noi, questo discepolato, così vi conosceranno, così sapranno che siete miei discepoli, è quell'ascito, ma quell'ascito in un contesto in cui lui parte, però poi dice che ritorna. E cosa c'è da intendere quando Gesù parla di noi discepoli? Io credo che, vedete, vale la pena per un momento di ritornare all'evento che ha dato inizio a tutto. Se voi, sfogliando le pagine a ritroso, ritornate al capitolo primo, ecco, dal versetto 35, ricordate, Gesù passa, c'è Giovanni Battista, ci sono due discepoli di Giovanni Battista. Versetto 35.
1.35.
Sì, sì. Giovanni Battista punta lo sguardo su Gesù che passava, l'agnello di Dio, e i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù si voltò, vede che lo seguono, dice: che cercate? Gli rispose: Rabbì, dove abiti? E qui il verbo menin, dove dimori tu? Venite, vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, dimorarono quel giorno con lui, presso di lui. Dimorarono quel giorno presso di lui. Vedete, così è cominciata l'avventura di coloro che hanno trovato dimora presso Gesù. È il principio del discepolato. Coloro che almeno hanno intuito la possibilità. Bisognerebbe forse meglio dire, hanno intuito di essere invitati a trovare così dimora per la propria vita. Dico per la propria vita, e quindi una dimora nel senso ampio, quel senso ampio che coinvolge la totalità del nostro vissuto, dunque il proprio cuore, ma i propri desideri, i progetti, le fatiche, le relazioni, la vita. La vita. E trovare dimora, un invito, venite e vedrete, andarono dove abitava lui per abitare con lui, per dimorare con lui, si fermarono, erano le 4 del pomeriggio, l'ora decima. Beh, vedete, qui c'è di mezzo, in questo dimorare presso di lui, un altro modo di stare al mondo. Un altro modo di stare al mondo che consegna l'autosufficienza dell'iniziativa umana con tutti i detriti e le macerie che essa accumula nel corso delle delle nostre vicende personali, comunitarie, sociali, con tutto il tumulto di situazioni che hanno sperimentato le generazioni del passato e la nostra generazione ancora, detriti, macerie, già il Salmo 118 ci parlava di macerie, di scarti, materiale adatto per partecipare alla costruzione di quell'edificio, ma adesso vedete l'autosufficienza della nostra iniziativa umana viene consegnata in atteggiamento di resa rispetto alla ricerca di una dimora da trovare nel mistero del Dio vivente, nel mistero del Dio vivente. Venite e vedrete, andare, dimorare, e dimorare con la vita, nel mistero del Dio vivente, laddove la pretesa di autonomia, di autorealizzazione, di autoaffermazione si trasforma in un atto di resa. Cosa cercate? La dimora presso di Lui. È un altro modo di stare al mondo, vi dicevo. Vedete che il nostro evangelista man mano ci aiuta a precisare qual è la caratteristica essenziale di questo nuovo modo di stare al mondo, nuovo modo di dimorare nella vita. Prendete per un momento solo il capitolo 6, alla fine del capitolo 6 ormai, vedete, solo un salto. Alla fine del capitolo 6, dopo quello che è avvenuto dall'altra parte del mare, e poi un lungo discorso di Gesù con tanti interventi di mezzo con la folla a Cafarna o nella sinagoga, un discorso duro, un linguaggio duro. Vedete qui il versetto 59, queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao, è il pane della vita. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? Dunque un linguaggio duro perché è come una contestazione radicale di quella pretesa umana di realizzarsi in nome della propria autonomia, della propria autosufficienza. E questo discorso è duro. E Gesù parla di un discepolato che introduce nella vita di Dio. Qui le ultime del capitolo 6 sono segnate da una nota di commozione particolarmente intensa, perché molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, versetto 66, non andavano più con lui. E allora Gesù dice ai dodici: ma volete andarvene anche voi? E Simon Pietro: ma da chi andremo? Dove andremo a dimorare? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio, il Santo di Dio. Dunque, Gesù parla, vi dicevo, di un discepolato che introduce nella vita di Dio. E il versetto 62 diceva così: se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni, eccetera, eccetera. Fatto sta che già in questo contesto Gesù accenna al distacco che avrà luogo tra lui e i discepoli. Vedete come Gesù sta precisando qual è il significato, ma qual è il valore, qual è il vissuto autentico del discepolato. Che poi, vedete, è la condizione nella quale ci troviamo noi in quanto siamo depositari del suo lascito testamentario. Ma com'è possibile, visto che lui parte, però viene? E intanto qui, vedete, gli eventi precipitano. E se voi, sfogliando le pagine, andando avanti, arrivate verso la fine del capitolo 11, ormai la prospettiva del distacco è imminente. Alla fine del capitolo 11 ormai le autorità di Gerusalemme hanno deciso che Gesù deve morire, nel versetto 53. 11, versetto 53, dunque la decisione è presa. Nel versetto seguente, Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Questo si trattenne, eminem, è il verbo menin, dimorava con i suoi discepoli. È un verbo pregnante, è dotato di una carica teologica inesauribile. È quel verbo che abbiamo incontrato in quel primo episodio, dove abiti tu? Andarono, abitarono presso di lui. E Gesù abitò là con i suoi discepoli. Cosa vuol dire dimorare con lui? Intanto gli eventi precipitano, già vi dicevo, nel capitolo seguente siamo a Betania, poi Gesù entra a Gerusalemme, prendete il versetto 16 del capitolo 12, sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui, questo gli avevano fatto, ma vedete i discepoli partecipano a questi avvenimenti senza rendersene conto. Sono i discepoli, qui i mazzite, i discepoli, ma cosa vuol dire essere discepolo del Signore in queste condizioni? Se voi girate la pagina e ritorniamo al capitolo 13, ecco che la presenza dei discepoli è nuovamente segnalata proprio all'inizio del capitolo 13, quando siedono a mensa per quella cena che è l'ultima nella vicenda che accomuna Gesù e quei tali che lo hanno seguito, accompagnato, che in parte sono allontanati, poi sono ritornati, si sono agitati attorno a lui e che già peraltro sono indiziati come protagonisti di un tradimento. Fatto sta che nel capitolo 13, versetto 5, leggiamo così, che versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. I discepoli, eccoli qua. Lo stesso termine, discepoli, ricompare nel versetto 22, quando Gesù, commosso profondamente, ha dichiarato: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed ecco, i discepoli si guardarono gli uni gli altri non sapendo di chi parlasse. Ignorano, non si rendono conto, sono lì però, discepoli. Fino al versetto 35, versetto che già avevamo incontrato precedentemente, quando Gesù che ha...
Versetto 22, padre Pio, di quale capitolo?
Siamo al capitolo 13. Capitolo 13, versetto 5, siamo già preso con le pagine dell'ultima cena. Versetto 22, l'annuncio del tradimento, i discepoli non comprendono. E adesso i discepoli hanno ricevuto il lascito testamentario e nel versetto 35 Gesù aggiunge: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. E qui, come già abbiamo intravisto, ho fatto un salto all'indietro, una rapida corsa, per ritornare a quel turbamento che Gesù vuole affrontare, perché Gesù se ne va. È il primo discorso, qui nel capitolo 14. Un'andatura dialogica, è intervenuto Pietro, poi interviene Tommaso, poi interviene Filippo, poi interviene Giuda, l'altro, non l'Iscariota. Gesù parla di sé, della sua partenza, parla del Padre e della sua dimora presso il Padre. Rileggeremo questo discorso stasera durante la veglia. Quindi Gesù parla dei discepoli e parla di una dimora preparata per loro, proprio in relazione alla sua partenza. Vedete, bisogna che noi restiamo attenti a questa, come dire, illustrazione mediante la quale Gesù vuole aiutarci a renderci conto di cosa vuol dire essere suoi discepoli in relazione alla sua partenza, una dimora, e parla di un suo modo di essere presente nella loro vita. E vedete, un modo di essere presente da parte sua che è in partenza e che sta che ormai espressamente dichiara di separarsi dai discepoli per andare altrove, e questo suo modo di essere presente nella vita dei discepoli, che detta il ritmo del respiro alla scuola di quel magistero interiore che è prerogativa dello Spirito Santo. Vedete capitolo 14 versetto 17, quando dice: lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, voi lo conoscete perché egli dimora, ecco il nostro verbo, presso di voi. Più avanti, versetti 25, 26, queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma adesso parto. E quindi la separazione, e quindi il distacco, e quindi uno strappo, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Dunque, un respiro che è vitale, che dunque trova il ritmo, che è funzionale alla vita, alla scuola di questo magistero interiore. Ma fatto sta, vedete che adesso, passando attraverso gli ultimi versetti del primo discorso, fino alla fine del capitolo 14, gli ultimi versetti, dal versetto 27, dove leggiamo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, e si arriva al versetto 31. Si giunge a un nuovo discorso, capitolo 15, qui ha inizio un nuovo discorso, e i primi 8 versetti sono quelli che leggiamo domenica prossima. Quindi adesso vedete tutte queste chiacchiere per non leggere il brano evangelico domenica prossima, ma in realtà siamo arrivati qui e siamo in grado adesso di entrare in sintonia con le parole del Signore in maniera più disponibile ad accogliere la sua testimonianza. Qui vedete Gesù alla fine del discorso precedente, quei versetti da 27 in poi nel capitolo 14, dice: io vado al Padre. Siete turbati? No, vi lascio la pace. Dice versetto 31: bisogna che il mondo sappia che amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Vedete, qui è quello che il Padre mi ha lasciato in eredità, mi ha lasciato, mi ha affidato, enettilato, è il verbo entelin corrispondente al sostantivo entoli. Alzatevi, andiamo via di qui. Dunque la sua partenza coincide con la trasmissione di una eredità, questa eredità che lui stesso ha ricevuto dal Padre. E Il discorso che adesso si apre in questi versetti del capitolo 15 ha un'andatura più meditativa. Nel capitolo precedente, vi dicevo, intervengono discepoli, la conversazione, il colloquio è più vivace. Qui dall'inizio del capitolo 15 parla Gesù e non ci sono interlocutori, parla lui. E ci sta spiegando, vedete, che l'eredità di cui ci parlava dall'inizio della sua comunicazione sarà trasmessa in virtù del suo passaggio attraverso la morte. Me ne vado, e così versetto 31 che ho riletto poco fa: il mondo saprà che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha lasciato in eredità. Alzatevi dunque, andiamo via di qui. Molto energico questo imperativo. Adesso partite, partiamo. Sì, già vedete il Salmo 118. Ci aveva un po' come messi sull'avviso. C'è una eredità che riceviamo proprio attraverso la morte, al di là della morte, in virtù di un passaggio attraverso la morte. Sì, ma in questa prospettiva, vedete, adesso Gesù parla della sua vicinanza. È il nostro capitolo 15, che l'eredità noi la riceviamo dopo la morte di qualcuno che ci ha lasciato quel che ha ritenuto opportuno come memoria del suo passaggio, ma se n'è andato. E invece qui Gesù parla di un lascito che realizza la vicinanza, dove questo suo passaggio attraverso la morte che segna il distacco. E questo riguardo i discepoli sono turbati e nessuno può dubitarne, ma questo suo passaggio attraverso la morte è determinante per trasmettere a noi quel lascito testamentario che instaura una vicinanza indissolubile. È la intimità che caratterizzerà la relazione con i discepoli dopo la sua partenza. E qui ci siamo noi, vedete. Se siamo discepoli, siamo discepoli non solo perché ricordiamo un maestro che ha detto delle belle cose, anche Confucio, Maometto. Siamo discepoli perché abbiamo ereditato un esempio prestigioso e quindi un patrimonio che abbiamo acquisito, che custodiamo, che vorremmo anche valorizzare. Ma qui c'è di mezzo, vedete, una intimità di vita che è determinante per quanto riguarda l'identità autentica dei discepoli, ed è Gesù stesso che vuole convincere i suoi, vuole convincere noi di quello che ci riguarda nella relazione con lui. Vedete che qui Gesù spiega quale dimora troverà la vita dei discepoli attraverso l'immagine della vite che conosciamo benissimo. Io sono la vite e il Padre mio è il vignaiolo, la vite vera. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, eccetera, eccetera. E vedete, attraverso l'immagine della vite, Gesù illustra la pienezza del discepolato. C'è di mezzo la sua Pasqua di morte e di resurrezione, non c'è dubbio, e c'è di mezzo la glorificazione del Padre, che è il vignaiolo della vite. Padre mio il vignaiolo, i tralci portano frutto in quanto vengono opportunamente lavorati dal vignaiolo, e dunque la vite è così, attraverso i tralci è in grado di produrre quel che glorifica il Padre. Fino al versetto 8 noi leggiamo domenica prossima, in questo versetto 8 potete subito trovarlo: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Il brano evangelico domenica prossima finisce così. Come si diventa discepoli? Diventiate miei discepoli. Padre mio, in questo è glorificato. Se portate molto frutto, e così diventate miei discepoli. Molto frutto nella vite e attraverso i tralci. Dunque, avviene, vedete, così, che il nostro innesto nella vite coincida con un percorso battesimale che qui viene descritto attraverso il gesto della potatura, poi la spampinatura, quindi la purificazione, bisogna annettare il terreno e tutte queste cose. Qui la nostra traduzione dice che c'è la potatura. La potatura non riguarda, è per produrre, non per bruciare. E poi c'è un ulteriore intervento, due verbi tra l'altro qui. Il tralcio che non porta frutto lo toglie, ecco, potatura, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, no? Qui non è più la potatura, qui è la spampinatura che avviene in primavera avanzata, perché porti più frutto, certo, bisogna ripulire, tante foglie da eliminare, perché tolgono alimento alla produzione del vino, dell'uva, del vino, e la purificazione, questo dice, sì, è un itinerario battesimale. E avviene, vedete, in questo modo che per davvero noi siamo espropriati di ogni pretesa di autonomia. Questo è l'itinerario della vita nuova, il nostro discepolato potato, ripulito, purificato, ogni pretesa, vi dicevo, di autonomia, e introdotti nella gratuità assoluta della nostra vita. Affermazioni pesanti queste, perché di mezzo poi ci sono tutti gli impegni nella vita quotidiana, le urgenze, le incombenze, le responsabilità, gli agganci, gli intrecci, le complicazioni, i drammi, i dolori, le malattie, ed ecco questa gratuità assoluta della nostra vita, laddove verifichiamo che senza di Lui non possiamo far nulla. Ecco qua. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Non potete far nulla. Il tralcio non può produrre se non dimora nella vite, se non dimora. Vedete, senza di Lui non possiamo far nulla, non possiamo vivere, non possiamo amare, non possiamo amare. Quel lascito è consegnato a noi nel momento stesso in cui la sua partenza ci coinvolge in una relazione di intimità con Lui vivente, con Lui vittorioso sulla morte, con Lui glorioso. Vedete come diventare discepoli significa adesso per loro e per noi trovarci coinvolti in questa intimità di vita che ci sigilla nella comunione con Lui, che nella morte si è separato da noi e attraverso la morte ha instaurato un vincolo di comunione che ci rende fruttuosi come i tralci nella vite, fecondi, ci coinvolge totalmente nella corrente dell'amore nuovo, vero, gratuito, eterno, l'amore stesso di Dio, la vita nell'amore. E allora vedete, è proprio vero che il suo allontanarsi è il suo venire, ma c'è di mezzo il suo passaggio attraverso la morte. E questo significa adesso per noi discepoli dimorare in Lui. È così che la nostra vita porta frutto. Ma questo significa che anche Lui dimora in noi. Voi dimorate in me, io dimoro in voi, dice la vite porta frutto attraverso i tralci non possono far niente senza la vite, ma la vite porta frutto attraverso i tralci, lui dimora in noi e in questo modo il Padre è glorificato, come Gesù afferma qui. Vedete, poche parole, sono pochi versetti, ma estremamente pregnanti. È proprio così che il Padre è glorificato. L'ingresso vittorioso del Figlio, che è carico della nostra condizione umana, che poi è la sua condizione umana, l'ha fatta sua, l'ha voluta per sé, la nostra umanità mortale, carico della nostra realtà umana conosce la morte, ed ecco che lui, conoscitore della morte nella carne umana, è entrato vittorioso nel grembo della vita. E questo suo ingresso, vedete, trasforma lo strappo della partenza nel sigillo della comunione. Per cui il nostro stesso discepolato costituisce il frutto santo con cui il Figlio glorifica il Padre. Vedete che il nostro essere suoi discepoli non ci identifica come coloro che hanno ricevuto un'eredità a distanza, perché lui appartiene a un altro tempo e a un altro percorso di vita, ma essere discepoli significa essere entrati con lui in quella pienezza gloriosa per cui il Figlio porta frutto per il Padre, che è il vignaiolo, e il frutto con cui la vite glorifica il Padre è la nostra dimora di discepoli là dove il Figlio dimora, nel grembo della vita. E così noi viviamo nel soffio della vita stessa di Dio. Vedete, sono poche righe, ma vi dicevo, Una pregnanza straordinaria, ma è tutto il Vangelo secondo Giovanni, ma è poi tutto il Nuovo Testamento, ma è tutta la inesauribile novità del dono battesimale che abbiamo ricevuto dall'Evangelo in poi. In questo modo, vi dicevo, noi viviamo respirando al ritmo stesso del soffio della vita. È così che il lascito dell'amore vale per noi, vale già come titolo valido per dimorare nella casa del Padre, per dimorare nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il lascito che riceviamo è già il nostro modo per essere introdotti nella comunione della vita, laddove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono la dimora in cui l'inesauribile fecondità dell'amore santo di Dio vuole ancora, ed è il senso della storia umana in tutta la sua prospettiva fino alla fine ultima, vuole compiacersi di quella presenza che porterà frutto anche attraverso di noi. Discepoli di Gesù. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Ecco, allora ritorniamo al nostro